A catturare la tua attenzione è quel pick-up vecchio e scricchiolante, appoggiato al quale due uomini chiacchierano amabilmente.
Gli facciamo un segno che la moto, diciamo, caput, incrociamo gli avambracci, gli facciamo vedere la dimensione del suo cassone e lo fa davvero.
Storie di moto quasi da rottamare e di sconosciuti con cui empatizzare, in una puntata che si intitola Volevo solo essere d'aiuto.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
La puntata di oggi racconta storie di persone che hanno bisogno di aiuto e ricevono aiuto, o di persone che hanno voglia di dare aiuto e gli altri non sono proprio così pronti a riceverlo invece quell'aiuto. La prima storia è la storia di un nostro ascoltatore, come sempre accade, sto parlando di Angelo, che ha questa abitudine vacanziera insieme a tre suoi amici di fare dei giri in moto, ma non da qui alla Francia, da qui alla Germania e tornare indietro, no. Di fare un bel giro intorno al mondo con le loro motociclette, lasciandole qua e là, tornando a casa, poi ripartendo da dove le hanno lasciate. A un certo punto si trovano in Kirghizistan, mi pare di ricordare, e lì hanno veramente un grave problema a una motocicletta. Sono motociclette degli anni 90, di non eccessivo valore, e le lasciano dove capita, quindi però capita anche che delle volte si rompano. E trovano una persona che non solo dà loro una mano, ma fa molto di più, arriva fino al punto da rischiare per poter dare loro una mano. E poi abbiamo provato a guardarla, come dicevo, questa storia dall'altra parte, cioè dalla parte di qualcuno che, per fare un po' un esperimento, un po' un piccolo film documentario, decide di mettersi in mezzo alla strada e offrire aiuto gratuitamente. Ne viene fuori questa storia, ne viene fuori questa puntata che si intitola Volevo solo essere d'aiuto. Benvenuti. Amici, da alcuni anni abbiamo iniziato uno squinternato giro del mondo in moto a tappe. Ognuno di noi ha lavoro e famiglia e quindi riusciamo a strappare solo due o tre settimane annue ai vari impegni. C'era però un problema: più si andava avanti e più era complicato tornare indietro e fare rientrare le moto. Nel tempo abbiamo capito come lasciare le moto per strada, osservate le regole doganali e rientrando in aereo. Ci siamo potuti così concedere sogni che ci parevano irrealizzabili. Dagin, Emrut, Persepolis, l'Ararat, il Pamir, la Mongolia, il Far East, Vladivostok, la frontiera tra le due Coree e altro ancora. Viaggiando ogni tanto raccontiamo senza pretese cosa ci accade, le nostre emozioni. Siamo rientrati il 12 agosto da Bishkek, il Kirghizistan, e questa è una storia di pochi giorni fa.
Per organizzare i nostri viaggi, per finalizzarli a scopo benefico, abbiamo creato una piccola associazione che si chiama Dusty Roads, strade polverose, che rende l'idea dei luoghi un po' strani, un po' dimenticati dal turismo che noi andiamo a frequentare, e lì portiamo degli aiuti, o perché ci siamo informati prima, perché magari c'è qualche prete, qualche suora, e portiamo sempre delle somme significative dove arriviamo. Siamo in quattro: c'è Angelo, c'è Omar, c'è Renato e c'è Luca. Siamo quattro amici, ovviamente ci conoscevamo già prima di andare a fare questi viaggi facendo giri in moto, e tra di noi si è creato l'affiatamento utile per affrontare tutte le piccole e grandi difficoltà che ci sono sempre in un viaggio.
Assalamu alaikum, alaikum assalam. Ti sembra di essere nella merda, ma fai di tutto per non darla vedere. Eppure, nonostante questi due tagiki siano due perfetti sconosciuti, non puoi fare a meno di rispettare i rituali del posto. Quindi tocchi il cuore con la mano destra, ti avvicini e auguri loro la pace. Loro ricambiano con lo stesso augurio. Li hai visti dalla piazzola del distributore, dove la moto di Omar è arrivata con l'ultimo respiro. E tra il guasto della moto e il bisogno urgente di aiuto, i due uomini sono diventati il tuo appiglio. In realtà, a catturare subito la tua attenzione è quel piccolo pick-up Hyundai, vecchio e scricchiolante, appoggiato al quale i due chiacchierano amabilmente su una polverosa strada che si inerpica verso il Pamir. Ad occhio potrebbe contenere tutta l'Africa Twino ormai ridotta a un rottame. Non esiti. Indichi la moto, fai qualche gesto, chiedi se possono portarla a Dushanbe, la capitale. Abdullah, il proprietario del pick-up, è un uomo di mezza età, dal fisico robusto, tarchiato, con un ventre prominente, ma saldo come la corazza di un carro armato. Non è alto, ma ha un modo di fare deciso, inarrestabile. I suoi tratti somatici non sono tipicamente tagiki, ma caucasici, probabilmente di etnia russa. La sua divisa è semplice, però elegante, un cappellino color khaki e un viso abbronzato che sembrano usciti da una serie TV californiana. «Dove dobbiamo andare?» ti chiede, annuendo con un sorriso pacato. Ti mostra sul cellulare il prezzo per il trasporto. È onesto, assolutamente conveniente. Affare fatto. In un attimo, grazie a un terrapieno e alle sue braccia robuste, sistemiamo la moto sul cassone del pick-up. Omar salta in cabina e con l'aiuto di Google Translate gli spieghi i dettagli. Abdullah annuisce, decide cosa fare e inizia a chiamare meccanici su internet. Il suo piano è semplice, trovare una batteria nuova per la moto, ormai gonfia come un melone a causa di un guasto al regolatore di tensione. Passiamo un pomeriggio cocente nella periferia di Dushanbe, nel garage del meccanico, mentre la moglie e i vicini ci offrono bevande fresche. Bacche di tamarindo o foglie di frutti locali rendono l'acqua dolce e dissetante. I bicchieri di vetro con etichette di cetrioli e peperoni sono testimoni di un'ospitalità semplice e disinteressata. Sfortunatamente la diagnosi di Abdullah sulla nostra motocicletta non è buona. Il guasto elettrico ha mandato KO anche la centralina della moto. Quella centralina nei lontani anni 80 era un gioiello tecnologico, ma oggi, nel 2024, è diventata introvabile. La moto quindi non potrà proseguire. I 1500 chilometri che ci separano dalla nostra destinazione saranno percorsi a bordo di un cassone, non quello di Abdullah, però. Lui, con un'espressione dispiaciuta, ci dice che non può portarci fino al confine uzbeko. Non ho ancora tutti i documenti in regola, dice. La polizia mi fermerebbe e sarebbero guai. Lo guardiamo un po' affranti. La giornata sta finendo e noi non abbiamo idea di dove trovare un altro furgone disposto ad attraversare in mezzo Tagikistan. Abdullah è combattuto. Ha un impegno che rimanda da ore, ma i suoi principi gli dicono che deve aiutarci. Dopo qualche minuto ci fa cenno di caricare di nuovo la moto. La speranza si riaccende. Dice che ci accompagna e dopo una serie di telefonate trova un corriere disposto a portarci fino al confine, a più di 500 chilometri di distanza. Dobbiamo partire subito però. Il viaggio sarà lungo e difficile.
Nell'Asia centrale le strade sono qualcosa di... che tu non riesci a concepire, ecco, perché tu ti trovi delle voragini lungo la carreggiata se c'è dell'asfalto, puoi trovarti normalmente un viadotto, un ponte che magari in una zona ha un tombino, che però non c'è il tombino, e il buco da dove vedi il fiume che scorre sotto può essere anche grande a sufficienza da inghiottire una moto, quindi trovi delle cose che tu non riesci a comprendere. E anche questo tunnel Anzob che scrivo è proprio famigerato, perché è un tunnel di circa 12 chilometri che fu donato dagli iraniani al Tagikistan, ma è completamente buio, tu non vedi assolutamente niente e in buona parte sterrato.
La strada è impervia e non manca il famigerato tunnel Anzob, un tratto buio e pericoloso. A mezzanotte arriviamo al punto d'incontro, c'è un grande snodo pieno di taxi e di autobus e ci sono anche i corrieri. Un uomo che Abdullah ha trovato non so davvero come è pronto a partire immediatamente. La strada è lunga, accidentata e la notte incombe. Ci aiutano a trasferire la moto sul nuovo pick-up e poi Abdullah ci abbraccia. Non c'è tempo per i saluti, ma prima di partire ognuno di noi si ferma un momento. Omar si sistema la visiera, controlla il bagaglio, si prepara per un viaggio difficile. Poi l'ultimo sguardo su Abdullah. Lui si inginocchia in un angolo del piazzale tra il caos dei camion e delle luci dei taxi. La sua fronte tocca terra. Sta pregando. A pochi centimetri da lui un camion sfreccia, ma Abdullah non se ne cura. Sa che là davanti, lontano ma vicino, ci sono la Mecca e Allah. Prega con una concentrazione e una devozione non facili da vedere ogni giorno. Prega un Dio che conosciamo poco e che forse per questo ci spaventa. Ma a quel Dio Abdullah ha fatto riferimento, è stato lui a guidarlo a fare il bene. Nel nostro viaggio abbiamo incontrato molti come Abdullah, persone disposte a dare una mano senza aspettarsi nulla in cambio, senza approfittare della nostra difficoltà. Persone che semplicemente dedicano un po' del loro tempo a chi ha bisogno. E questo è il messaggio che vogliamo lasciarvi, che nel mondo, nonostante tutto, esistono ancora persone di buona volontà che ci aiutano senza chiedere nulla. E noi, grati, non dimenticheremo mai la loro gentilezza. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down, take me from this road. To some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down, take me from this road. Some other town. Flow, river, flow, past the shady tree. Go, river, go, go to the sea. Flow to the sea. It flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down, take me from this road to some other town. Loro sono The Birds, che cantano The Ballad of Easy Rider, insomma una facile associazione quello con i motociclisti, fatta dal nostro Luca Micheli per introdurre la storia di Angelo. Pronto, ciao Angelo, buongiorno.
Buongiorno a lei Matteo.
Come stai?
Tutti gli ascoltatori. Ma bene, bene.
Allora raccontami innanzitutto dove sono le moto adesso.
In questo momento sono al confine tra Kirghizistan, una piccola nazione vicina alla Cina, e appunto la Cina, la capitale è Bishkek. Siamo a una mezza giornata di viaggio dal massiccio del Pamir, bellissima zona montuosa che Marco Polo descrisse come il tetto del mondo. Da lì si dipanano poi tutta la catena himalayana del Karakorum, e lì dove noi vogliamo andare. Ci vogliamo andare da circa 10 anni. Poi il Covid ci ha trovati in Corea con le moto ferme là, e poi ce li hanno rimandate indietro, e quindi abbiamo ripreso da capo il nostro viaggio verso est.
Quanto tempo ci avete messo per arrivare fino a là?
Allora, noi siamo persone normalissime, ci vantiamo di esserlo, quindi non siamo gente che ha una vita tutta dedicata alla moto, che è la nostra passione più grande, però abbiamo un lavoro normalissimo da impiegatucci o da tante altre cose normali, e
certo,
abbiamo scoperto che riusciamo a lasciare le moto per strada, quindi abbiamo delle moto da 4 soldi, e semplici da riparare, talmente brutte che non nessuno ha la tentazione di rubarle.
Che moto sono, per capire, scusa Angelo?
3 giapponesi, 2 Africa Twin degli anni 80 e un Transalp di fine anni 80. Okay. E poi c'è la mia, che è chiamata la vecchia bastarda, che è un K75, quindi un modello assolutamente da strada, che ho adattato con un manubrio di un RT, quindi un manubrio un po' stradale comodo, e tante altre cosette che possono aiutare nei nostri viaggi, che sono quasi tutti da su sterrato o comunque su stradacce con buchi e altre le cose, perché più vai, vai sull'Asia centrale più trovi una situazione brutta di strade, anche certo. Se degli ultimi, adesso noi siamo in giro per l'Asia centrale da grosso modo da 10 anni, la situazione sta migliorando dal punto di vista stradale, ma per noi sta peggiorando perché c'è più avventura andare in giro su posti molto strani.
Quindi a che età avete cominciato questo giro a tappe?
Ah, è una vocazione tardiva. Io sono il più vecchio del gruppo e ne ho 67. Luca, che è il più giovane, è del 70, quindi ne ha, cosa ne ha? 54, 55. Abbiamo iniziato il primo viaggio, l'abbiamo fatto per la verità senza grandissime escursioni verso l'ignoto, mandando semplicemente le moto in Patagonia su un cargo che è partito da Livorno. Però abbiamo fatto una bellissima avventura nel 2008-2009, arrivati a Buenos Aires, siamo scesi fino a Ushuaia e poi le nostre moto sono partite con la nave e noi con l'aereo ritornando a casa. Però da lì ci è venuta l'idea che si poteva fare qualcosa anche nel continente euro-asiatico, e ovviamente
non vi siete fatti
viaggiato tutti
scappare
noi
l'occasione.
L'Europa. Ecco, però si voleva fare delle cose strane, ed è strano perché quando parli con la gente dice: ma come, ma sei andato in Mongolia, ma l'hai portata là? Ma no, noi non l'abbiamo portata là, è bello arrivarci, altrimenti non sarebbe. Tamerlano e Gengis Khan sono venuti a cavallo fin qui.
Figurati se non possiamo venirci con una K70, certo.
Esatto.
Senti Angelo, le vostre mogli cosa dicono al riguardo quando partite?
Allora, non saprei dirlo, perché in realtà tu non riesci mai a capire esattamente cosa c'è nelle teste delle mogli e delle compagne, quindi non è facile. Boh, non lo so, sono da una parte contente perché vedono che andiamo a fare cose innocenti e che però ci rigenerano, ci piacciono, ci coinvolgono col mondo, e quindi capiscono che la nostra passione ha uno sfogo naturale lì. Sono ovviamente preoccupate perché l'ignoto che c'è lì, ovviamente, molte volte non è un ignoto, è qualcosa che è pericoloso. Ti faccio una battuta: siamo partiti quest'estate con l'aereo per raggiungere le moto, le avevamo in Armenia, era la nostra fine tappa 2023, le abbiamo lasciate in Armenia e abbiamo attraversato l'Armenia, siamo saliti in Georgia, siamo entrati in Russia e da lì siamo andati poi verso est girando in senso antorario il Mar Caspio, e siamo partiti il giorno prima o il giorno stesso che gli israeliani uccidessero il capo di Hezbollah. E la frase al cellulare è: state attenti. Ma a cosa puoi stare attenti? Ovviamente andavamo in un mondo musulmano, quindi l'associazione era: gli occidentali vanno in un mondo musulmano, e quindi c'è un rancore, c'è una ruggine, c'è un'uccisione da vendicare, quindi noi possiamo essere i primi. Ma non è così, in realtà se trovi dei musulmani, appunto come nel nostro racconto, quello di Abdullah, dolcissimi, accoglienti, trovi dei cattolici che sono le teste di papa, quindi nel mondo trovi tutto, ed è proprio quello che noi vogliamo andare a cercare nel mondo, senza che ci venga confezionato.
Angelo, senti, starei ad ascoltarti per ore, però purtroppo devo salutarti, ma ti chiederei a questo punto la prossima tappa, che per quando è prevista?
Allora, l'anno 21 stiamo ancora costruendolo, perché i nostri viaggi sono tutti organizzati così in casa, e stiamo cercando di vedere se riusciamo a entrare in Cina, perché dal Pamir, dove andremo l'anno 21, poi è un attimo entrare in Cina, okay. E da lì dirigerci verso il Pakistan per fare la Karakoram Highway e riuscire quindi a entrare lungo la catena himalayana, che è quella che ci attira di più.
Aspettiamo ovviamente informazioni e racconti sulla nuova tappa, sulla Karakoram Highway.
Grazie. Mi lasci dire solo una cosa: certo. Ogni tappa portiamo degli aiuti a strutture, soprattutto per bambini in difficoltà, quindi queste cose noi le facciamo con gioia nostra, ma anche cercando di fare qualcosa di bello nei posti dove andiamo, e quindi ecco, è una piccola cosa che ci piace e segue le tracce dei nostri pneumatici. Fantastico. Lungo la strada verso il mondo.
Grazie Angelo, salutaci i tuoi compagni di viaggio, a presto.
Grazie mille Matteo, arrivederci.
Ciao, arrivederci,
nuovo.
Ciao.
Don't forgive me baby, all you gotta do is call. When you in trouble, I'll do anything at all. I can help you, if you need somebody, I can help you.
would sure do me good to do you good. I can help you. It's a fact people get lonesome. That ain't nothing new. A woman like you, baby, should never have the blues. I wanna help you. I got two strong arms so I can help you. It would sure do me good to do you good. I can help you. When I go to sleep, you're always a part of my dreams. Holding me tight, telling me everything that so don't forgive me, baby, when you're in a fix. You know I come running with my big old bag of tricks. So I can help you. If your child need a daddy, let me help you.
Si intitola I Can Help, questo brano di Charlie Crockett. E ora la parola passa a Ilaria Gaspari.
La storia di Angelo è una storia che entra a pieno titolo in un filone di storie che in realtà tornano spesso e che tutti in effetti conosciamo, perché fanno parte di una metafora antichissima e molto efficace, quella della vita come viaggio. La vita è effettivamente un viaggio, un movimento che ci porta da un punto a un altro, anche semplicemente come percorso. E come ogni viaggio, come ogni percorso, anche la vita presenta degli imprevisti, dei momenti in cui accade qualcosa che non potevamo sapere, che ci mette in difficoltà. Ecco, di fronte all'imprevisto che fa parte di questo percorso di viaggio e che però nel momento in cui il viaggio è letterale, una condizione diciamo fisica che stiamo vivendo, quindi siamo fisicamente lontani dal nostro luogo di origine, dal luogo in cui si parla la nostra lingua, dal luogo in cui abbiamo delle relazioni, delle amicizie, delle parentele che immediatamente sappiamo potrebbero preoccuparsi e occuparsi di noi, ecco che la difficoltà sembra crescere. E questo credo sia una considerazione che dovremmo tenere a mente ogni volta che vediamo o pensiamo a qualcuno che si trova in difficoltà ed è lontano dal proprio luogo di origine. In quei casi, appunto, chi assiste, chi è testimone di quella difficoltà, di quell'imprevisto, ha il dovere morale di intervenire e di aiutare. Ed è quello che succede in effetti ad Angelo, ed è quello che succede spesso in queste storie di imprevisti. Qualcuno che vede la situazione si rende conto che è necessaria una forma di solidarietà, e penso che sia un messaggio molto bello da tenere con noi e da mantenere presente nel momento in cui chiunque vediamo essere in difficoltà di fronte a noi ci si manifesta come qualcuno che è lontano dal luogo in cui conosce chi potrebbe aiutarlo.
Per due ore era un continuo pestare uva.
Il 29 è stata ancora più pesante di quella.
E ogni volta che ci andavo era un'emozione che non si placava.
Queste sono le voci di chi ha deciso di condividere con noi e con gli ascoltatori di Radio 24 la propria storia. Ogni giorno noi raccontiamo storie di vita, storie che parlano di momenti importanti delle nostre esistenze che ci hanno aiutato ad essere chi siamo. Per farlo abbiamo bisogno che voi le raccontiate a noi.
Da lì, né, il giorno dopo che lui mi ha chiamato e poi chiamava.
La vita dello scrittore è dura, molto dura.
Prendetevi il vostro tempo, aprite il vostro computer e inviate a Matteo Cacciaracconta, @radio24.it, una storia della vostra vita che vi ha aiutato ad essere la persona che siete. Noi le prendiamo e ne traiamo una piccola filosofia quotidiana. Possono essere storie buffe o ordinarie, malinconiche o divertenti. L'importante è che siano storie vere. Matteo Cacciaracconta, @radio24.it.
50 Delfino, una sola vasca per scoprire chi sarà il campione del mondo. C'è Thomas Ocon in corsia numero 6.
Grosset davanti a tutto ha preso una partenza pazzesca, il francese alla corsia 4. Andiamo a vedere Thomas.
Grosset è un po' indietro, Thomas deve combattere per una medaglia, ma Grosset si sta piantando. Ma è lì davanti Thomas al tocco. Thomas Ocon, campione del mondo! Campione del mondo!
Ahí la tiene Maradona, lo marca el 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta, 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 ta,
Infinite sono le storie che si narrano nelle vie e nelle piazze della città dello sport. E io ve le racconterò tutte. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30. Naturalmente qui su Radio 24. E in podcast la versione extra large su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
6 dicembre 1990. Un aereo militare in avaria si schianta contro l'istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, uccidendo 12 ragazzi.
Elisabetta Fusconi ed io, Anita Panizza, abbiamo raccolto e raccontato la loro storia.
L'odore del 6 dicembre è l'odore del cherosene bruciato.
Cherosene, storia di un aereo contro una scuola, è un podcast originale di Radio 24 e Audio Tales, disponibile sul sito e sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Matteo Caccia racconta.
La puntata di oggi si intitola Volevo solo essere d'aiuto e come avete sentito nella nostra prima storia abbiamo incontrato un uomo, Abdullah, che apparentemente senza motivo ha deciso di aiutare Angelo con la sua moto in panne. Certo, in quel caso Abdullah ha aiutato Angelo e i suoi amici perché fa parte della sua cultura, del suo senso di ospitalità. Ma cosa spinge davvero le persone ad aiutare i propri simili? Ce lo racconta una storia che abbiamo trovato su New York Times, l'ha scritta James Ye, e si intitola Voleva aiutare gli sconosciuti, ma loro l'avrebbero accettata? State con noi. In una mattina nuvolosa di aprile, Bianca Javert si trovava fuori dalla stazione della metropolitana di Union Square. Scrutava i newyorkesi che correvano lungo il loro tragitto quotidiano verso il lavoro e cercava una motivazione per andare a parlare con ciascuno di loro. Era vestita in modo piuttosto sgargiante, forse leggermente imbarazzante, con una tuta rossa e una lavagna bianca sulla quale, la sera prima, con un pennarello rosso, aveva scritto queste parole: «Offro aiuto gratis». Era il primo giorno di un progetto di Bianca Javert, che ha 34 anni ed è una filmmaker ed è una produttrice radiofonica, il cui lavoro coinvolge spesso esperienze personali e interazioni con gli sconosciuti. Aveva intenzione di offrire assistenza senza alcuna limitazione a chiunque fosse disposto a farsi aiutare per circa un mese. Nessuna richiesta sarebbe stata troppo piccola o ingrata o assurda. Qualsiasi cosa, recitava il cartello, con una piccola nota, tranne sesso. Sebbene apparentemente semplice, la sua missione aveva già creato molte incertezze. Gli sconosciuti in questa città apparentemente fredda e impersonale avrebbero accettato il suo aiuto. E se l'avessero fatto, quanto avrebbe potuto davvero aiutarli? Nel corso dei 4 giorni che ho passato insieme a Bianca Javert, le cose si sarebbero poi complicate, ma in quel momento lei si concentrava solo nel trovare il suo primo cliente. Parte della motivazione è che durante la mia vita quotidiana non mi sento utile, mi ha raccontato mentre percorreva Union Square. Aiutare le persone, disse, non era il suo istinto naturale. Mi sento anche in colpa per questo, dice, e proprio per questo motivo ho sentito il bisogno di un progetto che mi spingesse ad essere più generosa. All'inizio la maggior parte delle persone che passavano per strada non la notava neanche. Alcuni sorridevano con disprezzo e scattavano foto furtive con i loro telefonini. Probabilmente a causa dell'enorme lavagna o per via della piccola troupe cinematografica che la seguiva per documentare il progetto. Un'ora dopo, Bianca aveva aiutato 4 adolescenti della Javier High School che stavano girando un film studentesco e una madre single di 25 anni con 2 figlie piccole che Bianca ha accudito per 15 minuti, chiaramente sotto l'occhio attento della telecamera. Ma la madre, che ha detto di essere attualmente senza casa, si è sentita a disagio quando le è stato chiesto di firmare una liberatoria e, anche se imbarazzata, alla fine ha rifiutato di partecipare al documentario di Bianca. Ha avuto però più fortuna con Mickey Pock, che è una ragazza di 17 anni, una studentessa della Professional Performing Art High School, che cercava un consiglio romantico. Mickey aveva raccontato di aver lasciato la sua ragazza l'anno precedente per una scappatella estiva e ora voleva riconquistarla. «Perché non le dici tutto?» le ha suggerito Bianca. «Scrivile una lettera e dille «Voglio tornare insieme e aspetterò fino a quando anche tu non sarai d'accordo. Se non sento nulla da te entro questa certa data, me ne farò una ragione e tenterò di andare avanti». «Mi sembra una buona idea», ha risposto Mickey. «Certo, per me questo è un rischio, ma è quello che mi merito». Dopo averle spiegato che un rifiuto sarebbe stato comunque possibile, Bianca ha incitato la nuova cliente ad agire, a fare le cose. «Penso proprio che scriverò la lettera», ha detto Miki. «Scrivo musica, produco canzoni, quindi posso sempre scriverle una canzone». «Se hai bisogno di aiuto con gli strumenti di accompagnamento o qualcosa del genere, sono felice di aiutarti», le ha detto Bianca, lasciando poi un biglietto da visita. Bianca si sentiva ovviamente rinvigorita da questi suoi apparenti primi successi, ma sentiva il bisogno di andare più a fondo con i suoi clienti, fare un passo in più. «Devo capire quale sia il problema reale delle persone che si fermano a parlare con me», dice. «Offro un servizio che dovrebbe mettermi in relazione diretta con loro. Farmi capire quali sono le difficoltà più grandi nella vita». Dopo i primi clienti, Bianca ha iniziato a chiedersi se la sua offerta di aiuto fosse davvero altruistica o se fosse più un modo per farsi notare, specialmente con la truppa al seguito. A Union Square, un giovane con il cappuccio le si è avvicinato con un'espressione contrariata. «Devi attirare l'attenzione per aiutare le persone?» le ha chiesto. «C'è un centro, due isolati più in là, dove molte persone hanno bisogno di aiuto. Se vuoi davvero aiutare, non ti serve un cartello che dice «Offro aiuto gratis». Questo commento ha ferito Bianca. Ha anche riconosciuto che c'era del vero in questa frase. Anche suo padre le aveva detto che stava attirando attenzione su di sé in modo inutile. Nonostante questo, aveva deciso di seguire il consiglio del giovane e andò a Paul's Place, un rifugio per senza tetto vicino alla 14ª strada. Un giorno un giovane senza documenti e disoccupato, originario della Costa d'Avorio, le chiese di aiutarlo a trovare lavoro. Bianca postò una richiesta su Instagram cercando un traduttore in francese. Yadir Lakehal, un ricercatore marocchino, rispose all'appello e insieme aiutarono il giovane a pubblicare un annuncio su Craigslist. Con l'aiuto di Yadi, aiutarono anche il giovane a compilare un questionario sul sito TaskRabbit, dove una delle competenze richieste era fare la fila. Il giovane, ridendo sorpreso, trovò questa richiesta inaspettata e Bianca pensò che fosse un esempio di quanto potessero essere inaspettati i bisogni delle persone. Decise quindi di accompagnarlo a un programma no profit che si chiama African Communities Together ad Harlem e gli offrì lezioni di inglese. Nei momenti in cui non lavorava, Bianca rifletteva sul progetto che descriveva scherzosamente come la sua riflessione sulla possibilità di offrire aiuto a New York durante un'epoca di disuguaglianza estrema con un retrogusto di catastrofe imminente. Non si sentiva particolarmente qualificata per aiutare gli altri, ma si rese conto che offrendo il suo tempo e il suo ascolto stava effettivamente aiutando le persone a trovare un momento di serendipità, un incoraggiamento e un po' di positività. Bianca aveva inizialmente pianificato di dedicare 40 ore settimanali a questo progetto, ma presto si trovò a lavorare 100 ore a settimana con pochissime ore di sonno. Le persone che incontrava sembravano altrettanto disposte ad aiutare lei. Un giovane, con un caftano blu, le offrì dei soldi come gesto di gratitudine. Mentre erano impegnati a imbiancare l'appartamento di un uomo, uno dei membri della sua troupe, Sasha, si è fatta scappare che a casa sua doveva montare una libreria. A quel punto il loro ospite si è detto disposto a ricambiare il favore, aiutandola a montare la libreria. Vivendo a New York, un aspetto fondamentale è essere aperti agli sconosciuti, dice Bianca. Questo progetto spinge le persone ad aiutarsi, ma trovo comunque commovente quanto le persone siano pronte ad aprirsi. A circa una settimana dall'inizio del progetto, Bianca si trovò a chiedere aiuto per se stessa. Il suo hard disk, che conteneva ore di riprese, si era bruciato. Ha chiesto aiuto online e una persona si è messa a disposizione. Nonostante ci fosse la possibilità di perdere tutto il materiale girato in quei giorni, lui ha accettato la situazione con una certa dose di serenità e Bianca ha molto gradito. «Mi ha aiutato a mettere a posto il mio ego», ha detto. «Chiedere aiuto ti rende vulnerabile e questo mi ha permesso di empatizzare maggiormente con le persone. Molti stanno affrontando delle gravi perdite, liberandosi delle proprie case o dicendo addio a un capitolo della loro vita». Bianca si è resa conto che spesso, quando le persone chiedono aiuto, lo fanno perché si rammaricano di come hanno agito in passato. Mi sono sentita in sintonia con questa idea. Quel sentimento di autodisprezzo quando ti trovi in difficoltà e hai bisogno di aiuto. Aiutarsi vicendevolmente aiuta a superare questo senso di impotenza.
And I can hear the angels sing a song that only angels sing. She's such a pretty thing, and I can feel my heart just thumping and skipping when I'm kissing my love. Kiss and hug. She's got me in love, and I can feel my heart just a thumping and a skipping when I'm kissing my love.
Lui è Bill Withers che canta Lean on Me, mentre la storia di Bianca e del suo aiuto gratuito l'abbiamo trovata sul New York Times. Questi sono dei piccoli esperimenti, mi ricordo tempo fa, forse ai primi tempi di YouTube era diventato virale il video di questo tizio con un cartello che diceva free hugs, cioè abbracci gratis, e la gente si fermava per farsi abbracciare. Era pre-pandemia, ma era appena nato, davvero era appena nato YouTube, secondo me sarà stato il 1900... No, forse sto esagerando, era tipo il 2003-2004. Ma chi se ne frega degli anni, ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi andiamo ad ascoltare l'ultimo episodio, prima di incontrare l'autore venerdì, l'ultimo episodio della nostra storia seriale tratta dal podcast Gravidanzia.
Attenzione prego, tutti gli ascoltatori interessati a...
Risparmi, diritti,
pensioni, lavoro
e molto altro ancora.
Sono pregati di procedere al più presto al gate di Radio 24 per l'ascolto di Due di Denari.
Deborah Rosciani
e Mauro Meazza
vi accolgono al gate tutte le mattine dalle 11 alle 12.
E su Instagram con l'account Due di Denari.
E con il podcast sulle maggiori piattaforme.
Please proceed a Radio 24 al più presto. Buon viaggio. Ops, scusate. Buon ascolto.
Matteo Caccia racconta.
Oggi ascoltiamo l'ultima parte, l'ultimo episodio del podcast Gravidanzia che vi abbiamo raccontato in queste due settimane. Domani Danilo Cinti, l'autore, sarà qui in studio con noi. Nel frattempo torniamo nella torrida Bologna di un recente mese di agosto. Dopo un primo tentativo, Giulia e Danilo sono appena tornati in ospedale. Ida, la bimba, sta arrivando.
Quando arriviamo in ospedale è quasi trasfigurata dal dolore. Questa volta però troviamo il modo di darci un bacio prima che la portino in reparto. Io resto lì, nell'atrio, in attesa che mi chiamino quando sarà il momento. Questo è quanto mi dice, di nuovo, l'infermiera del pronto soccorso. Allora scrivo a Giulia, senza ricevere risposta, poi ai suoi genitori, per avvisarli che siamo in ospedale, che ormai è questione di tempo e che li terrò aggiornati. Continuo a guardare compulsivamente il cellulare e le scale in attesa di un segnale che sblocchi quella situazione di sospensione. Il segnale arriva. Ed è Giulia a inviarlo. Vieni primo piano, sala parto, porta a sinistra, vieni. Quattro messaggi che arrivano poco dopo le 10 e che non so come abbia fatto a inviare, perché appena entro il reparto sento le sue urla dal corridoio. In quel momento però non penso che siano le sue, perché quelle frequenze non gliele ho mai sentite produrre. Vengono da lontano, sono primitive. Penso che il posto che è riuscito a trovare per affrontare il dolore potrebbe essere una caverna, di quelle buie e umide dove si rifugiavano donne e uomini del Paleolitico. Forse quelle urla e quel rantolo profondo che trova spazio tra una contrazione e l'altra sono solo l'eco di quella cavità profonda e intima che ha scovato per sopravvivere. Quando entro nella sala parto, per una frazione di secondo, penso di aver sbagliato, perché il suo volto è talmente contratto che stento quasi a riconoscerla. Lei non mi dice nulla, non mi guarda neanche. Come avevo immaginato qualche ora prima, Giulia è semplicemente altrove. Oggi, mentre ricordo quei momenti, non posso fare a meno di pensare all'enormità dell'accollo biologico che tocca una donna in tutta questa storia, alla tenuta fisica e mentale che è necessario avere per affrontare prima la gravidanza, poi il parto, alla responsabilità di cui ci si deve fare carico per portare a termine qualcosa a cui non tieni solo tu, ma anche il tuo partner. Nella sala parto però questi pensieri non riescono a farsi spazio. La pena e il desiderio che tutto finisca presto hanno il sopravvento. Poco prima delle 11 però le cose cambiano. Giulia è dilatata di 5 centimetri quando entrano la neonatologa e l'anestesista. Le domandano come si sente. Lei non apre bocca. Poi le dicono che se vuole fare l'epidurale questo è il momento. Stavolta lei annuisce in silenzio, senza guardare dalla loro parte. Allora devo uscire, perché la puntura necessita di una camera sterile. Questo è un momento importante, perché la quantità di farmaco che scelgono di somministrarle deve essere tale da farle avvertire il dolore delle contrazioni finali in modo tale che lei sappia quando spingere, ma al tempo stesso adeguata per non farla piombare nuovamente nella caverna. Alle 16 la dilatazione è terminata e inizia la fase espulsiva. Quella che di solito si vede nei film, quella dei respiri corti e ripetuti e delle spinte. È una fase che può durare anche diverse ore, ma nel caso di Giulia dura poco più di mezz'ora, perché la bimba non è grande e lei, da ex atleta, decide che è il momento di performare, di raccogliere le forze, di accovacciarsi e guidare il suo corpo verso l'obiettivo. Ed ecco una cosa che nessuno dice. Una cosa davvero sorprendente per me e che scopro solo in quel momento che sto vivendo col fiato sospeso e le mani fredde e sudate. Partorire è anche, anzi, soprattutto, questione di concentrazione. E in questo Giulia è maestra. Capisco che ci siamo davvero quando entrano la neonatologa e due ostetriche che apparecchiano un lenzuolo verde ai piedi di Giulia. Quello è anche il momento in cui mi sporgo per capire cosa sta succedendo là sotto e vedo sporgere metà testa. La spinta successiva è quella decisiva. Il resto lo fa la forza di gravità e mi ritrovo a pensare che più che venire al mondo, si dovrebbe dire cadere nel mondo. Sono le 16:39 del 22 agosto 2023. Mi aspetto di sentire un pianto, ma Ida non piange. Mi avvicino per capire se le cose sono a posto ed è questo il momento in cui vedo il suo viso per la prima volta, il momento in cui do un volto a chi singhiozzava nella pancia 3 o 4 volte al giorno. Le ostetriche sorridono, lei respira tranquilla e mi sembra quasi che stia sonnecchiando. Allora faccio un passo indietro, torno al fianco di Giulia mentre le appoggiano la bimba sul petto. Questo è il momento in cui anche lei la vede per la prima volta ed è la prima volta che le dice quanto è bella. A quel punto si gira verso di me e mi chiede se sto bene. A rispondere per me ci pensa la neonatologa. Sta bene, solo molto emozionato. Questa volta sono le mie guance a essere solcate dalle lacrime. Non riesco a fermarle. Forse per quello l'ostetrica mi chiede se voglio tagliare il cordone ombelicale. Credevo fosse una leggenda metropolitana, invece no. Me lo chiede sul serio. E tutto sommato, in quel momento, mi pare pure che la cosa abbia un senso. Così eseguo, chirurgicamente. Poi parte la burocrazia post-parto con l'espulsione della placenta, le misure di peso e lunghezza della bimba, il pannolino, la vestizione. Il bagnetto invece non c'è, non è previsto. Dopodiché torniamo in sala parto, dove Giulia ci aspetta e finalmente ci lasciano soli per un'oretta. Finalmente possiamo guardarci e guardare Ida, attaccata al seno della mamma. Quella è la prima volta che mi riferisco a Giulia utilizzando la parola mamma. Lei si mette a piangere e io penso che diventare genitori non ci rende speciali, ma certamente felici, perché rende possibile un momento di intimità e unione come quello. In quel momento io invece non riesco ancora a pensarmi come papà. Ho bisogno di compiere un'azione, un gesto, di rendermi utile. Succederà una decina di ore dopo, verso le 6 del mattino, quando dopo aver solcato per più di un'ora il corridoio dell'ospedale riuscirò a fare addormentare Ida per la prima volta. È l'alba del 23 agosto, la prima di mia figlia, la prima che viviamo insieme a lei. Guardo il cielo che si schiarisce fuori dalla porta finestra alla fine del corridoio. Ho varcato da poche ore la porta del mio personale spavento supremo e mi sembra di non essere mai stato meglio. Guardo verso il basso. Ida dorme tranquilla nella culletta. Mentre le sorrido non riesco a fare a meno di farmi una domanda. E adesso?
Sono Simon & Garfunkel che cantano Bridge Over Troubled Water, cioè un ponte sopra acque agitate, per chiudere una puntata che si intitolava Volevo solo essere d'aiuto. Ringrazio moltissimo Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, grazie a voi. Matteo Caccia racconta @radio24.it è l'indirizzo per mandarci la vostra storia, un paio di pagine, noi la prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Ora la linea va al GR, noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!